Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Grazie a Dio, con la purificazione della memoria alla quale ci spinge questo luogo di orrore, crescono intorno ad esso molteplici iniziative che vogliono porre un limite al male e dar forza al bene.
Bentrovati tutti cari amici da Laura De Luca. Così il Santo Padre, 5 anni fa ad Auschwitz, era il 28 maggio 2006. Ho voluto ripescare oggi questo discorso così lontano nel tempo, ma sempre presente nella memoria di tutti noi, perché sono da poco passate le celebrazioni per la giornata della memoria, la giornata per la vita. Oggi è il secondo anniversario della morte di Eluana Englaro, pagine della nostra storia che ci avvicinano comunque al limite, fra dentro e fuori un lager, fra dentro e fuori una prigione, fra dentro e fuori un corpo, il limite che così spesso è invalicabile, così spesso invece è sfumato. Allora, grazie a Dio, crescono intorno a questo luogo di orrore, ha detto il Papa ad Auschwitz, molteplici iniziative che vogliono porre un limite al male e dar forza al bene. E allora è proprio limite il nostro spunto di oggi. Limite è una parola bella e pericolosa, l'ha pronunciata il Santo Padre ad Auschwitz 5 anni fa e oggi ci guida tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. Allora, bella e pericolosa, dicevo, perché ci sono limiti impalpabili che non si dovrebbero varcare e che invece si varcano impunemente, violentemente anche, un po' tutti i giorni. Esempio, i limiti tra l'informazione e la sensibilità della gente, del rispetto dovuto a ogni persona umana. I limiti del decoro. I limiti, dicevamo, tra vita e morte. Andiamo a vedere questo provocatorio film di Clint Eastwood, Hereafter, che affronta un po' questo tema. Ci sono reazioni contraddittorie della critica a questa pellicola. E dicevo appunto questi limiti tra vita e morte, oggi le discussioni infinite rimbalzano ancora oggi appunto a 2 anni di distanza sui giornali su quel sottilissimo limite tra la vita e la morte di Eluana, tra il dentro e il fuori di quel corpo, no? Distrutto ormai da tanti anni di cosiddetta vita vegetativa. I limiti, ancora potremmo parlare della libertà, ad esempio della libertà religiosa, per esempio il diritto a esercitare il proprio credo, come per i cristiani oggi sempre più minacciati, no? Le recenti notizie di queste chiese assaltate a Java. E forse non a caso proprio oggi il Santo Padre in udienza generale ha parlato di Pietro Canisio, no? Che nei suoi catechismi tracciò una prima formulazione del diritto proprio alla libertà religiosa ed eravamo nel XVI secolo. Allora il limite viene dalla parola lichmitis, che vuol dire via traversa. A sua volta lichmitis viene da lichmus, che vuol dire obliquo. Il confine infatti non è sempre così rettilineo, i confini tra gli stati sono proprio delle linee molto, molto confuse, no? Cioè, sono linee belle chiare, ma dall'orientamento non rettilineo. E a volte, dicevamo, proprietà per eccellenza del limite sembra essere proprio il contrario, l'impalpabilità, l'indeterminatezza, l'obliquità, appunto, in un certo senso. Ma ad Auschwitz, 5 anni fa, il Santo Padre espresse al contrario la chiarezza circa le tante iniziative che nella coscienza di un passato così drammatico e nella nostra fede salda cristiana ci aiutano a porre un limite deciso al male.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi divaghiamo sulla parola limite. E a proposito di libertà religiosa, le chiese cristiane, dicevo, a Java, oggetto di attacco da parte di musulmani infuriati contro una condanna ritenuta troppo lieve nei confronti di un cristiano ritenuto blasfemo. Oggi il Corriere della Sera, fonti di Asia News hanno precisato che il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, danneggiata in questo attacco, è stato picchiato con violenza mentre cercava di difendere il tabernacolo e l'Eucaristia. Il parroco cercava evidentemente di mettere un limite, un confine invalicabile, no, tra il sacro del tabernacolo e la violenza degli aggressori. È bella e drammatica la foto che accompagna questa notizia su molti dei giornali di oggi: una statua di Gesù spezzata e in pezzi sul pavimento, si salva soltanto il volto. Ancora il Corriere della Sera, in apertura sull'anniversario, il secondo anniversario appunto del caso Englaro, Bossi Fedrigotti propone sposta un po' l'obiettivo di questa vicenda su quel limite tra la vita e la morte che oggi ci sarebbe un po' stato, quel limite naturale, no? Tra la vita e la morte che oggi ci sarebbe un po' stato strappato. Inevitabile, scrive Bossi Fedrigotti, rimpiangere a volte la maniera antica di morire, quella del tempo dei medici di famiglia che curavano in casa i genitori e i nonni e che, quando questi non volevano più saperne di nutrirsi, annunciavano semplicemente che era finita, né si sognavano di trasferirli in ospedale per attaccarli ai tubi. Ma il progresso della scienza, una morte così, purtroppo, ce l'ha rubata. Varcò i limiti dello spazio per il messaggio evangelico Guglielmo Marconi quando 80 anni fa realizzò la Radio Vaticana. Se ne parla oggi in un bell'articolo di Avvenire, con un'intervista anche a Padre Lombardi, che è il direttore generale della nostra emittente, oltre ad essere il portavoce della Sala Stampa Vaticana. Padre Lombardi ricorda che la collocazione storica particolare degli inizi della Radio Vaticana: partiamo negli anni dello sviluppo delle grandi dittature, anni di limiti alla libertà e anche alla libertà della Chiesa. Quindi la radio si manifesta subito come lo strumento per collegare il cuore della cristianità anche a chi si trova in difficoltà e a comunicare oltre le frontiere chiuse. Questo vale già durante la guerra e in seguito con lo sviluppo dei regimi comunisti, e questo lo abbiamo sperimentato e testimoniato anche tutti noi che lavoriamo in emittente. E ecco quanti limiti ci aiuta a varcare la radio, in questo senso dei limiti che vanno decisamente superati. Ricordo con l'occasione che domani nella sala conferenze dei Musei Vaticani il Cardinale Giovanni Laiolo con il direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci e lo stesso Padre Lombardi presenteranno Il Giro del Mondo in 80 anni, la mostra dedicata appunto agli 80 anni della nostra emittente.
Se si spengono ormai le vetrine un poco alla volta, se la gente cammina poi svolta ad ogni angolo in fretta, allora vuol dire che sarà, e sarà quando tu a casa, e anche
One of Five Live, tra le pagine e fogli le parole di oggi, divaghiamo sulla parola limite. Dal filo spinato di Auschwitz, 5 anni fa, il Santo Padre lanciava un promemoria per tutto il mondo. Grazie a Dio, con la purificazione della memoria alla quale ci spinge questo luogo di orrore, crescono intorno ad esso molteplici iniziative che vogliono porre un limite al male e dare forza al bene. Emblema di quella visita resta una foto memorabile che ritrae Benedetto XVI al di là, o forse al di qua. Il bello del limite è proprio questo, no? Che non si sa mai dove è qua e dove è là, dove è avanti, dove è indietro. Quindi che lo ritrae, diciamo, in questa cornice del filo spinato, emblema a sua volta di Auschwitz, con sullo sfondo un'altra linea fortissima, un altro confine, uno splendido arcobaleno, ce lo ricordiamo tutti, un incrocio proprio grafico di linee drammatiche e insieme poetiche, feroci e insieme bellissime intorno a questa figura bianca.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Limite, cioè anche finitezza, soglia, confine. Voci di confine è il libro che vi segnalo oggi. Lo firma Lucio Saviani, filosofo e scrittore, uno dei principali esponenti dell'ermeneutica in Italia. Cos'è l'ermeneutica? È la scienza che studia l'interpretazione dei testi sacri e che dunque celebra un po', in un certo senso, quel sottile confine fra sacro e profano, quel confine impalpabile che serpeggia in tutto il nostro discorso, nel linguaggio, nello sforzo di dire quello che a volte, lo sanno molto bene i sacerdoti, chi frequenta il tema di Dio, la trascendenza, quel confine così impalpabile e difficile della parola, no? Che spesso sconfina nell'indicibile. Allora, le voci di confine, il limite e la scrittura, edito da Moretti e Vitali. In questo libro Saviani ci presenta tante voci che, con stili, generi diversi di scrittura, presentano appunto figure del limite. Esempio, la soglia, il labirinto, lo sguardo, lo specchio. Lucio Saviani è con noi. Professore, lei svolge questo tema anche attraverso l'astuzia narrativa, diciamo così, di dare al libro una specie di struttura musicale. Inizia in un certo senso dal finale, si termina con una sorta di overture, di incipit, un altro limite varcato, quello tra la musica e la scrittura?
Sì, dunque la struttura di queste voci, cioè di questi piccoli capitoli che si aprono in ancora più piccoli paragrafi, è una struttura che in qualche modo rimanda a una sorta di labirinto, come dimensione in cui si può accedere attraverso una soglia a volte invisibile. Il percorso del labirinto è il percorso limitato, un percorso obbligato, ed è un percorso che può portare allo smarrimento di sé, ma anche al ritrovarsi. Il labirinto in questo caso rimanda ad un richiamarsi continuo, reciproco, delle voci prese in esame. Le voci sono le voci del limite.
E quindi in questo senso è lecito iniziare dalla fine, come in un labirinto.
Sì, in fondo subito dopo il postscriptum c'è una citazione da Branchot, e in fondo tutto il libro, il testo, potrebbe essere anche considerato come una continuamente ritornante e nota a margine su quella pagina di Branchot, che parla appunto della limitatezza, della finitezza del nostro esistere. il limite è un concetto paradossale, no? Perché il limite è quel gesto che unisce e divide contemporaneamente, quindi autocontraddittorio. Il limite ci dice fin qua, però ci dice anche contemporaneamente da qua in poi.
E quindi, chiude, ma anche apre, evidentemente.
Sì, rimanda anche ad un oltre, un oltre il limite. No?
Mi piace leggere questo libro anche come una specie di catalogo di tutti i limiti che, appunto, con i quali ci scontriamo, che ci accompagnano nel corso della nostra giornata, nel corso della nostra vita, che fanno riferimento anche ad alcuni oggetti, ad alcune, chiamiamoli così, sipari, specchi, il volto. Mi viene in mente Levinas, che vedeva nel volto dell'altro sia la finitezza della sua vita, ma anche l'aprirsi della trascendenza. Volendo leggere la nostra vita nella chiave del confine, del limite, non siamo circondati da altro.
E non facciamo che superare limiti. In questo libro si parla anche di insomma, non poteva non accadere, si parla anche di filosofia e il pensiero filosofico, soprattutto nella sua versione metafisica, nella tradizione metafisica occidentale, è stato, è continua posizione di limiti. È un continuo superare limiti che pone altri limiti. È un po' il discorso che possiamo ritrovare nella ermeneutica della finitudine di Kant, anche nella versione post-kantiana dei suoi primi seguaci idealisti. L'infinito può essere pensato soltanto come infinito, infinita posizione di limiti da superare.
Possiamo dire che tutta la scienza moderna, tutto il pensiero moderno, appunto dal Settecento in avanti, è un racconto di limiti, è una scienza di limiti superabili e superandi, ecco,
sì,
diciamo così.
Sì, sì. Il superamento si conferma il limite proprio nel suo superare il limite, perché sarà una ulteriore posizione di limite. Non c'è potremmo pensare alla dialettica figura sfondo, non c'è un ultimo sfondo, no? Pur volendolo immagineremo una figura che rimanderebbe ad uno sfondo ulteriore,
diverso.
Quindi l'inconcepibile, non catturabile, no? Non catturabile oltre. Parlando di questo libro si è parlato di una scrittura al limite, no? Una scrittura di confine che incontra generi diversi, incontra anche stili diversi.
Confina, delimita la poesia, abbiamo detto la musica, si parla anche di filosofia, giustamente diceva poco fa lei, perché effettivamente non si presenta come un testo di filosofia classica, ma forse è proprio di tutti i discorsi sul confine, di ermeneutica, infatti, che sono un po'...
Molte volte parlando di cose, oggetti anche quotidiani in questo libro, emerge una certa metafisica anche nel nostro linguaggio, diciamo, abituale, quotidiano, no? Anche il nostro guardare, vedere ad oggetti anche di uso comune, appunto prima dicevamo
ha
sedie,
letto
specchi.
Questo libro e se ne è incuriosito e appassionato, lo possiamo dire? Pasquale Panella?
Sì. E Pasquale Panella ha letto il libro, ma già anche nella versione precedente ne ha tratto dei testi, delle canzoni, anche con musiche già composte per queste canzoni, e sta preparando una sorta di apertura, di esplosione, insomma, di questo testo in ambito teatral-musicale, ecco, come mi diceva qualche giorno fa.
Un altro sconfinamento.
Un altro sconfinamento, sì, che mi ha molto
lusingato.
Certo.
Grazie, professor Lucio Saviani. Abbiamo parlato di voci di confine, il limite e la scrittura, e di nuovo in libreria per Moretti e Vitali. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato tra le pagine, fogli, le parole sulla parola limite. Il limite che la nostra fede e la nostra coscienza storica insieme devono poter porre al male. Il limite a volte confuso nel mondo di oggi tra bene e male, tra razionalità e follia. Il limite tra la vita e la morte, tra l'oblio e la memoria, tra diritto e dovere, tra la percezione acuta e straziante del male nell'universo e la certezza della presenza di Dio. Vorrei lasciarvi oggi però leggendovi qualche stralcio dal bellissimo articolo di Spalla che compare sull'Osservatore Romano in data odierna, mercoledì 9 febbraio. Religione ed elettricità, una riflessione sull'ora del tramonto, pensate, a firma di Isabella Ducrot. Si parte da un famosissimo quadro di Jean-François Millet, un quadro di metà Ottocento, l'Angelus. Sono rappresentati in questo quadro due agricoltori, un uomo e una donna, raccolti mestamente, dritti, in atteggiamento di grande rispetto, in preghiera, perché è l'ora dell'Angelus. E l'ora del tramonto. Gli strumenti della campagna sono poggiati per terra, indicano che il lavoro è finito, ma anche che in quel momento sta avvenendo qualcosa, scrive la Isabella Ducrot, che conviene celebrare con un atto di devozione. Infatti ai due contadini fa da sfondo una campagna al crepuscolo. Tra poco la luce si ritirerà da quei campi. Siamo allora sull'ora del confine, del limite, appunto, fra giorno e sera, fra giorno e notte. Annota la Isabella Ducrot, una ventina d'anni dopo, verso il 1875, dopo questo quadro, l'illuminazione elettrica nelle città, poi nelle campagne, causò un radicale cambiamento nella vita del mondo occidentale. Nel mondo nuovo il senso del quadro di Millet rischiava di disperdersi. Le strade, le abitazioni, i luoghi pubblici furono a poco illuminati dalla luce artificiale e l'eterno ritirarsi di quella naturale soglia della luce naturale non preannunziò più la consegna degli uomini allo sbigottimento e alla paura del buio. Per la prima volta nella storia, uomini, donne e bambini, a causa di questa scoperta scientifica, sono stati inconsapevolmente portati a trascurare il fenomeno naturale durante il quale la luce si ritira e l'oscurità avanza, fenomeno che fino ad allora li aveva predisposti verso una forma di spiritualità spontanea. Oggi in India, dove la vita quotidiana, specie nelle campagne, è ancora scandita da rituali religiosi, la convivenza del sacro con i suoi abitanti è ancora molto percepibile. E sul monte Abu, nel Gujarat, verso l'ora del crepuscolo, la gente si raduna in un luogo collinare fuori dall'abitato. Si affrettano gruppi, famiglie intere, bambini, le mamme con i neonati. Gli uomini, altrettanto partecipi, si preparano così ogni sera in silenzio a celebrare il tramonto. L'attesa è pacifica, carica di una tranquilla religiosità, e la definitiva scomparsa del sole è celebrata da un lungo applauso. La notte avanza senza essere violata dai pochi fanali lungo la strada. Le voci della sera risuonano al buio e poi si spengono. Ecco, forse questo senso del limite, dicevamo, tra luce e oscurità, fra giorno e sera, fra sacro e profano, oggi l'abbiamo un po' perduto. Sarebbe bello ritrovarlo nelle nostre cose, nelle nostre abitudini quotidiane. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Thank you.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together.